Orban, von der Leyen, volano stracci a Strasburgo. Israele, Netanyahu parla ai libanesi. Il Libano come Gaza? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
The Israeli army has killed at least 24 Palestinians in the latest attacks across the strip.
Hungary can request our support, as others plan to do. The European Union is there for the people of Hungary.
Space is now filled with satellites that underpin so much of how our economy and our technology functions.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche quest'oggi due punti di domanda per iniziare. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, col punto esclamativo, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia e da parte di tutto il team di Nessun Luogo Lontano. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console c'è Valeria Bernardi. E naturalmente ci siete voi con i vostri spunti, domande, commenti, suggerimenti. 349-238-6666, il numero vale per SMS e WhatsApp. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video sul canale YouTube di Radio 24, il nostro canale Instagram. '16:09, in questo esatto istante qui in Viale Sarca a Milano, convenzionalmente sono le 14:09 sulla Stazione Spaziale Internazionale, che compie un giro completo della Terra ogni 90 minuti, vuol dire 16 albe e 16 tramonti ogni 24 ore. Allora, voglio fugare il campo da qualsiasi dubbio, non siamo impazziti, quest'oggi vi porto nello spazio perché tra poco vi annunceremo una piccola novità, ve ne parlerò alla fine con un gradito ospite, un nuovo podcast che proverà a esplorare la terza dimensione della geopolitica, peraltro diventerà anche un piccolo appuntamento qui nel suo luogo lontano una volta alla settimana per alzare gli occhi alle stelle e capire cosa sta accadendo lì a decine, centinaia, migliaia di chilometri sopra le nostre teste, che avrà ricadute geopolitiche sulla Terra. Quest'oggi però nella puntata di Nessun Luogo Lontano andremo al Parlamento Europeo a Strasburgo, perché ha parlato Viktor Orbán, lo sapete, presiede per 6 mesi la presidenza naturalmente e ha elencato le priorità della presidenza ungherese. Vi dico subito che la maggior parte del suo discorso era incentrata sulla necessità di riformare l'Unione Europea, ha citato anche Mario Draghi, ma poi si è soffermato soprattutto sulla difesa dei confini, sull'immigrazione, vista come male assoluto che porta antisemitismo, omofobia, violenza sulle donne. Piccatissima la risposta di Ursula von der Leyen, che gli ha persino rimproverato di stravolgere, aggredito e aggressore nel conflitto tra Russia e Ucraina. Naturalmente ci sono state una serie di reazioni, vi sono state anche una serie di cori, tanto che a un certo punto la presidente Metsola ha dovuto dire: guardate che non siamo all'Eurovision. Ne parleremo naturalmente, ma poi c'è l'altra pagina, purtroppo ancora una volta dedicata al conflitto in Vicino Oriente, con Benjamin Netanyahu che nella serata di ieri si è rivolto direttamente al popolo libanese. Tra le altre cose ha detto: avete l'opportunità di salvare il paese prima che cada nell'abisso di una lunga guerra che porterà alla distruzione e alla sofferenza, come si vede a Gaza. Ha elencato le vittorie militari, il fatto di aver eliminato, parole sue, aver degradato, perdonatemi, le capacità di Hezbollah, eliminato migliaia di terroristi, tra cui lo stesso Nasrallah, il sostituto del suo sostituto. Peraltro poi il portavoce dell'IDF ha dovuto smentire, perché sulla sorte di Hashem Safieddine ancora non c'è il punto definitivo. Però a un certo punto c'è il passaggio interessante. Netanyahu dice: ora voi, popolo libanese, vi trovate di fronte a un bivio importante. Potete riprendervi il vostro paese, cristiani, drusi, musulmani, sunniti, sciiti, tutti voi soffrite a causa della futile guerra di Hezbollah contro Israele. Insomma, sostanzialmente, così come aveva fatto peraltro con il popolo iraniano, chiama a un colpo di reni, a un rigurgito contro quelli che sono i nemici appunto di Israele. Funzionerà, avrà l'esito sperato nel frattempo. Purtroppo la guerra continua, i bombardamenti continuano. Questi sono i temi di quest'oggi. Per voi come sempre il 349-238-6666. Siccome però c'è tantissima carne al fuoco, saltiamo a pie pari i nostri dossier internazionali e iniziamo il nostro racconto.
This is a message to the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? I do. So what happened to Lebanon? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That's what happened. The country that actually conquered Lebanon is not Israel. It's Iran. Iran, which finances and arms Hezbollah to serve Iran's interests at Lebanon's expense.
Queste le voci del premier, la voce del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Nel frattempo vi do conto del fatto che Israele sta espandendo le sue operazioni di terra in Libano. Siamo probabilmente di fronte alla parte di invasione vera e propria, ne sia prova il fatto che è stata dispiegata una quarta divisione. Adesso il numero di soldati presenti sul terreno è di circa 15.000 unità. Ci sono piccoli granelli di sabbia però che minacciano di rompere o quantomeno ritardare il delicato meccanismo. Un gruppo di soldati israeliani ha minacciato di interrompere il servizio militare se il governo del paese non cercherà un accordo per il rilascio degli ostaggi. In una lettera indirizzata al primo ministro Netanyahu, ma anche al ministro della difesa Gallant, ripresa dai media israeliani, 130 soldati hanno detto che continuare la guerra a Gaza non solo ritarda il ritorno degli ostaggi, ma mette in pericolo anche le loro vite. Oggi peraltro vi sarà la telefonata tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu, un Joe Biden che ha le sue gatte da pelare, l'ennesime a fine mandato, perché lo sapete i due uragani stanno colpendo durissimamente il territorio statunitense. Vi do conto del fatto che Netanyahu, insieme ai ministri responsabili della sicurezza e ai vertici militari, avrebbe già deciso le modalità della risposta israeliana all'attacco missilistico di Teheran del primo ottobre scorso. A riferirlo sono fonti ben informate al Times of Israel. Sostanzialmente nella riunione di ieri sera nel quartier generale della difesa si sarebbe deciso, ma dobbiamo usare tutti i condizionali possibili, di concentrarsi sui siti militari iraniani, anche se gli obiettivi potrebbero cambiare. Lo sapete che lo spettro di opportunità era piuttosto ampio. Si parlava di siti di arricchimento nucleari, naturalmente, si parlava di siti petroliferi. Ma questo, come abbiamo spiegato, potrebbe portare a scompensi fortissimi non soltanto l'economia iraniana, ma l'economia mondiale per il blocco delle esportazioni petrolifere iraniane, appunto. Ieri i media statali siriani hanno riferito che un attacco aereo israeliano ha preso di mira un edificio residenziale nel sobborgo di Mezzah, siamo ad ovest della capitale siriana Damasco, uccidendo 7 civili, tra cui donne e bambini, e ferendo altre 11 persone. Non è chiaro quale fosse l'obiettivo. Nel frattempo si muove la diplomazia, quella dall'altra parte, perché il ministro degli esteri iraniano sta proseguendo il suo tour nei paesi del Golfo, l'abbiamo raccontato ieri cercando di spiegare meglio quale può essere l'efficacia di questo tour diplomatico. Quest'oggi Abbas Araghchi arriverà in Qatar nell'ambito appunto di questo tour. Si muove anche un altro pezzo di diplomazia, quella di Hamas e Fatah, che come sapete sono contendenti e non si vedono certamente di buon occhio le due fazioni palestinesi. Quest'oggi terranno al Cairo ulteriori colloqui di unità, se ne parla da tantissimo negli ambienti palestinesi, complice anche un incontro qualche mese fa a Pechino in territorio cinese, sembrava vi fossero segnali di avvicinamento, però questo incontro potrebbe essere uno dei tanti e certamente non l'ultimo, visti i dissapori tra le due fazioni, appunto. Nel frattempo Andrea Macchioni ha raggiunto il nuovo responsabile dell'advocacy di Breaking the Silence. Lo ricorderete, ieri qualche ascoltatore ci chiedeva conto di tutti quei movimenti che collaborano che omaggiano la collaborazione, la pacifica convivenza, il dialogo tra la comunità israeliana e quella palestinese. Fra le varie voci che vi abbiamo fatto sentire in questo anno oramai di guerra ci sono quelle di Breaking the Silence. Questa associazione è un'organizzazione di soldati israeliani che hanno prestato servizio nell'esercito dall'inizio della seconda intifada, ma poi hanno deciso, come dicono loro, di rompere la cortina del silenzio e spiegare al pubblico israeliano la realtà nella vita quotidiana nei territori occupati. Usualmente sentivate la voce di Ori Givati, adesso c'è Joel Carmel che scatta una sua fotografia dopo un anno di guerra e come giudica l'operato dell'IDF, la strategia di Israele in Libano, ma anche nei territori e anche a Gaza, sentite.
Israele ha iniziato questa guerra un anno fa con due obiettivi principali: eliminare Hamas e riportare a casa gli ostaggi. Il problema è che questi due obiettivi sono entrati in contraddizione fin dall'inizio e infatti ad oggi Israele non è riuscito a raggiungere nessuno dei due obiettivi. Soprattutto però manca una strategia complessiva rispetto a quello che si vorrà fare dopo la fine della guerra nella striscia di Gaza. Ora siamo in una situazione desolante nella quale più di 40.000 palestinesi sono morti. A Gaza è in corso un'enorme crisi umanitaria. Non c'è alcuna prospettiva futura. Ci sono ancora 101 ostaggi nella striscia senza una reale prospettiva di riportarli a casa in tempi brevi, mentre la popolazione israeliana non è più sicura di quanto lo fosse il 6 ottobre dell'anno scorso. Poi, come se non bastasse, abbiamo iniziato questa nuova guerra in Libano. Israele ovviamente ha tutto il diritto di difendere i propri confini. I continui attacchi di Hezbollah sono una minaccia enorme per la nostra popolazione e dobbiamo difenderci. Ma allargare il conflitto senza avere una strategia precisa sta solo causando una crisi umanitaria in Libano senza migliorare la sicurezza per i cittadini israeliani nel lungo periodo. La guerra in Libano è l'ennesima prova, se mai ce ne fosse bisogno, che il governo israeliano ha abbandonato gli ostaggi a Gaza. Ciò di cui abbiamo bisogno ora è un accordo per riportare gli ostaggi a casa e per porre fine alla guerra nella striscia. Fatto questo, sono convinto che sarà più facile raggiungere un cessate il fuoco anche in Libano. Da lì possiamo pensare a un accordo più ampio e a lungo termine, che abbia l'obiettivo di porre fine all'occupazione. Questa è l'unica soluzione che può portare maggiore sicurezza sia agli israeliani sia ai palestinesi e naturalmente che possa portare la pace.
Al microfono di Andrea Macchioni, la voce di Joel Carmel, il responsabile dell'advocacy di Breaking the Silence, quell'organizzazione di ex soldati israeliani che hanno deciso, come dicono, di rompere, come dice anche, recita il loro nome, di rompere il muro del silenzio. Vi porto adesso in Libano con un'altra voce, raccolta invece dal nostro Antonio Talia, perché il Libano si trova di fronte, al di là delle parole di Netanyahu, un vero e proprio dilemma. Forse un bivio, una cesura storica, addirittura purtroppo quel paese ha vissuto tantissimi conflitti, tantissimi drammi, tantissime sfortune e ha fatto della fragilità la sua cifra a livello istituzionale, economico, eccetera. Michael Young è Senior Fellow al Carnegie Endowment for Peace, il think tank bipartisan di Washington. Sostanzialmente l'obiettivo di questo think tank è ridurre il tasso di conflittualità, e questo a livello globale. Lui di base è a Beirut, cura The War, è questo blog del think tank proprio sul Medio Oriente, e fra l'altro ha scritto il libro The Ghost of Martyr Square, segnalato nel 2010 dal Wall Street Journal come uno dei migliori saggi dell'anno. Insomma, una penna formidabile, una testa niente male, alla quale Antonio Tale ha chiesto quanto Hezbollah ha problemi interni al Libano. Di che tipo di problemi stiamo parlando? Quanto consenso popolare ha? Sentite.
What has happened in recent years is that Hezbollah has taken a number of decisions.
Negli ultimi anni Hezbollah ha preso un certo numero di decisioni e ha adottato misure e ha mosso passi che hanno progressivamente isolato il gruppo dal contesto settario libanese. Di fatto è entrato in contrasto con la comunità cristiana, con la comunità sunnita e con i drusi. Allo stesso tempo, secondo una percezione diffusa in larga parte della società libanese, Hezbollah ha protetto la classe politica rimasta al potere, nonostante il collasso finanziario avvenuto tra il 2019 e il 2020. E ha offerto tale protezione perché al gruppo non interessa affatto cambiare lo status quo del paese. Insomma, per molti versi, Hezbollah si è isolata ed è stata isolata dalla società libanese, perché le comunità al di fuori della comunità sciita sentono che Hezbollah esercita un'egemonia sullo Stato e non sono contente della situazione, così come non sono contente che Hezbollah abbia condotto il Libano in una guerra contro Israele che sta distruggendo il paese. e anzi ne ha già distrutta una larga parte, specialmente nelle aree a maggioranza sciita. Hezbollah al momento sta affrontando quindi due problemi. Da un lato deve fronteggiare la comunità sciita, che ha subito enormi perdite negli attacchi israeliani e non vuole più che Hezbollah mantenga un fronte aperto per conto di Gaza. Dall'altro, invece, deve vedersela con tutte le comunità che sono estremamente scontente dell'entrata in guerra, senza una previa richiesta allo Stato libanese o a chi che sia sull'apertura del nuovo fronte contro Israele nel Libano meridionale. Insomma, Hezbollah si ritrova isolata e questa situazione creerà ancora più problemi in futuro, perché ovviamente avrebbe bisogno di tutti gli appoggi possibili per ricostruire la comunità sciita. Il paese è in bancarotta per il collasso finanziario e se Hezbollah oggi vuole fare di nuovo presa su una comunità traumatizzata avrebbe davvero bisogno di sostegno.
Questo è il fronte interno di Hezbollah in Libano, nelle parole di Michael Young del Carnegie Institute. Al microfono del nostro Antonio Tale, tra poco vado ai tanti messaggi al 349-238-6666. Passiamo a quelli che sono gli obiettivi invece, da parte israeliana naturalmente. Israele punterebbe a disarmare completamente Hezbollah e a annichilire la sua capacità militare, ma le pressioni internazionali stanno spingendo a Israele ad avere obiettivi un po' meno ambiziosi. Come si coniugano questi due obiettivi? Sentite ancora Michael Young.
Essentially, the war in 2006 ended through a UN resolution which was 1701.
La guerra del 2006, in sintesi, terminò con la risoluzione numero 1701 dell'ONU, che richiedeva a entrambe le parti il rispetto di certe regole. Sul lato libanese, la richiesta era che Hezbollah si ritirasse dal fiume Litani, ma tutto ciò non è mai stato davvero applicato. Hezbollah ha mantenuto la presenza vicino al confine, si è riarmata. Allo stesso tempo, anche Israele ha violato la risoluzione 1701 in varie occasioni, addirittura nell'ordine delle migliaia, almeno se crediamo alle autorità libanesi, che hanno prodotto un elenco. Ora, nel 2004 era già stata approvata la risoluzione 1559 e questa risoluzione prevedeva il disarmo di ogni singola milizia presente in Libano. Per Hezbollah, la risoluzione 1559 rappresentava una grande minaccia e l'hanno respinta. Oggi gli israeliani dicono che vogliono proteggere il loro confine e respingere Hezbollah oltre il fiume Litani, ma qui interviene un dettaglio che trovo molto affascinante. Alcune settimane fa, l'inviato speciale degli Stati Uniti, Amos Oxtin, che media per gli accordi internazionali, ha detto ai libanesi che il piano proposto nel giugno di quest'anno non era più sul tavolo. Quel piano, essenzialmente, prevedeva l'applicazione della 1701, il ritiro di Hezbollah oltre il Litani, lo schieramento dell'esercito libanese e di UNIFIL al confine. La spiegazione di Oxtin è stata che la situazione sul campo ormai è cambiata. Cosa significa? Significa che oggi gli Stati Uniti non intendono più insistere sulla 1701. Penso che quando l'esercito israeliano ha iniziato ad attaccare Hezbollah, la posizione americana sia cambiata. Ritengo che gli americani abbiano pensato, insieme agli israeliani, di poter imporre a Hezbollah una risoluzione più severa per assicurarsi che Hezbollah non tornasse più sul confine, come aveva fatto nel 2006. Oggi, quindi, in Libano si discute sul fatto che ci siano due opzioni. La prima è che Israele abbia discusso con Stati Uniti e Francia sull'applicazione della 1559. Quindi, in altre parole, Israele sarebbe in Libano per disarmare Hezbollah. Se questo è il piano israeliano, si tratta ovviamente di un piano molto più ambizioso della 1701, ossia di limitarsi a respingere Hezbollah oltre il Litani. Sono supposizioni, ma se a causa della pressione internazionale gli israeliani non possono applicare la 1559 e quindi spingersi in profondità in Libano come vorrebbero, la seconda opzione è di applicare non la semplice 1701, ma una versione rinforzata. Quindi potrebbero occupare il territorio libanese e poi scambiarlo con questa versione rinforzata, Che cosa potrebbe significare nel concreto? Non è chiaro, ma molti analisti suggeriscono che si potrebbe trattare di far passare la 1701 attraverso il capitolo 7 dello Statuto ONU, quello sulle azioni di urgenza per minacce alla pace. Insomma, non è una scelta tra la 1559 e la 1701. Quello che Israele potrebbe tentare è o l'applicazione della 1559 oppure una versione rafforzata della 1701.
La precisa, dettagliata, puntigliosa, quasi direi analisi di Michael Young del Carnegie Institute, che sostanzialmente, la traduco in maniera un po' brutale, è abbastanza evidente a questo punto che Israele voglia creare una fascia di sicurezza omaggiando le due diverse risoluzioni, una in misura più rafforzata se non può aderire alla precedente, ma la sostanza sarà creare una fascia di sicurezza di alcuni chilometri. Dai media e dai giornalisti presenti in Libano emerge paranoia all'interno di Hezbollah. Tanto che a un certo punto ci potrebbe essere non soltanto la nota dei lunghi coltelli, come abbiamo raccontato, ma una caccia all'uomo, cioè agli infiltrati di Israele, a quelle spie che hanno consentito il disastro dal punto di vista di Hezbollah, naturalmente. Sentite Michael Young.
È difficile per me dirlo, perché ovviamente non sono all'interno del partito e non posso comprendere quello che intendono fare. Ma quando gli israeliani sono riusciti a uccidere Fuad Shakr e Hassan Nasrallah, e anche il successore di Nasrallah, suo cugino Safieddin, che tutti qui ormai ritengono morto, è diventato ovvio che gli israeliani sono riusciti a penetrare Hezbollah così profondamente al punto da sapere dove e quando questi individui si sarebbero trovati. E qui parliamo della leadership, ma anche nei mesi scorsi molti operativi di Hezbollah al sud sono stati uccisi dai droni israeliani. Quindi gli israeliani sanno dove si trovano queste persone, dove si muovevano e dove sarebbe stato possibile localizzarle. Non sono un esperto di spionaggio, ma questo livello di penetrazione indica ovviamente che Hezbollah ha molti difetti sul piano della sicurezza interna. Significa che c'è un potente infiltrato ai massimi livelli? Non penso, mi sembra improbabile. Penso che gli israeliani abbiano impiegato l'intelligenza artificiale. L'hanno impiegata a Gaza per valutare le opzioni di attacco e sono sicuro che stiano facendo lo stesso in Libano. Lo dimostra la loro capacità di conoscere il livello di interazione tra le reti degli operativi di Hezbollah e si intuisce una capacità di seguire momento per momento quello che sta succedendo sul terreno. Ad esempio, sapevano che Fuad Shakr era all'ultimo piano di un edificio che pare avesse solo due piani e sono stati capaci di colpire precisamente al momento giusto. Chi lo ha mandato all'ultimo piano? Chissà, ma è ipotizzabile che abbia ricevuto una chiamata da qualcuno che sembrava Hassan Nasrallah e che gli sia stato ordinato di andare all'ultimo piano. Insomma, queste sono cose che si possono fare con l'intelligenza artificiale e tutto ciò ha seminato la paranoia tra le file di Hezbollah. Inoltre, l'attacco dei cercapersone è stata un'enorme infiltrazione nelle reti di approvvigionamento di Hezbollah. Sappiamo di migliaia di persone colpite. Se sei un membro del partito, oggi non ti senti affatto al sicuro. Se sei un quadro che si trova al sud, sai che Israele ha accesso a un certo livello di informazioni su di te. E se Hezbollah non ha annunciato ancora il successore di Nasrallah, a mio avviso è perché non vogliono dare agli israeliani alcun tipo di informazione. Questa forma di paranoia si è diffusa nel partito.
L'analisi di Michael Young del Carnegie Institute, il microfono del nostro Antonio Talia, pausa, borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Mi a magyar elnökségben sikeres európai unióban vagyunk érdekeltek.
La presidenza ungherese ha come obiettivo il successo dell'Unione Europea e sono convinto che il successo della nostra presidenza sarà il successo dell'intera Unione Europea. Rendiamo di nuovo grande l'Europa.
Questo non è mai accolto.
Thank you. I give the floor now to the President of the European Commission, Ursula von der Leyen. Thank you.
Okay.
There are still some who blame this war not on Putin's lust for power.
C'è ancora qualcuno che attribuisce la colpa di questa guerra non alla brama di potere di Putin,
but on Ukraine's thirst for freedom.
Ma alla sete di libertà dell'Ucraina.
So I want to ask them,
vorrei chiedere loro,
would they ever blame the Hungarians for the Soviet invasion in 1956?
Avrebbero mai incolpato gli ungheresi per l'invasione sovietica del 1956?
We Europeans may have different histories and different languages.
Noi europei possiamo avere storie e lingue diverse.
But there's no European language in which peace is synonymous with surrender.
Ma non esiste una lingua europea in cui pace sia sinonimo di resa.
And sovereignty is synonymous with occupation.
E sovranità sia sinonimo di occupazione.
In particular, one member state just looked for alternative ways to buy fossil fuels from Russia.
In particolare, uno stato membro sta cercando modi alternativi per acquistare combustibili fossili dalla Russia.
Russia has proven time and again it is simply not a reliable supplier. There can be no more excuses.
La Russia ha dimostrato più volte di non essere un fornitore affidabile. Non ci sono più scuse.
Whoever wants European energy security first and foremost has to contribute to it.
Chi vuole la sicurezza energetica europea deve innanzitutto contribuire a essa.
That is the rule we have to go.
Questa è la regola che dobbiamo seguire.
Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
This is not the Eurovision, eh?
La nostra usuale copertina, poco più di 90 secondi. Valentina Tenullo con Valeria Bernardi. Ha strappato, credo, anche a voi qualche sorriso. Attenzione, non è stato il frutto dell'intelligenza artificiale. È davvero andato in scena tutto questo alla seduta di Strasburgo. Un po' tutto sgrammaticato. La presidenza di turno che tuona contro l'Europa che non va bene, addossa un sacco di mali europei. L'antisemitismo, l'omofobia, le violenze sulle donne, all'immigrazione. Invoca gli hotspot fuori dall'Europa, appunto. Non cita mai la Russia. Russia dice dobbiamo accelerare il processo di adesione della Serbia, ma non cita l'Ucraina. E dall'altra parte la presidente della Commissione che risponde senza nominare Orbán, per esempio quel passaggio che avete sentito sull'invasione sovietica in Ungheria. E poi la Metsola che in maniera sconsolata dice ma questo non è l'Eurovision, quando da parte di molti parlamentari di sinistra si leva in segno di protesta il coro di Bella Ciao. Tutto questo è andato in scena. Ma che cosa significa esattamente? Semplice sgrammaticatura che tra poco finirà, quando finirà la presidenza ungherese, quindi lo stesso Orbán ritornerà, almeno dal punto di vista liturgico, istituzionale, a più miti consigli, o invece il re è nudo e si è in qualche modo scavato un piccolo solco che da adesso in poi è destinato a crescere, a diventare battaglia vera e propria e forse un vero e proprio redderazione, ma alla fine tra la riottosa, come spesso abbiamo detto, Ungheria e l'Unione Europea. Buongiorno e ben ritrovato a Nessuno che lontano, a Beda Romano, firme corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Beda, ciao, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie.
Allora, aiutami a rispondere alla domanda da non so quanti miliardi di dollari che mi sto ponendo e ti pongo. Quello che è accaduto è una piccola parentesi dovuta anche al ruolo istituzionale di Viktor Orbán, o a un certo punto si sta avvicinando all'ora della resa dei conti?
La domanda è corretta, mi sembra. La cosa più incredibile o forse più interessante del discorso di oggi non è stato il discorso tanto di Viktor Orbán quanto la replica di Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione ha criticato pubblicamente in modo molto molto acceso un capo di Stato, un capo di governo in questo caso, e devo dire mai finora, mi sembra, a memoria d'uomo, c'è stata una critica così netta da parte del Presidente della Commissione nei confronti di un leader nazionale, di un capo di governo, in fondo di un azionista dell'Unione Europea. Mai finora la critica è stata così forte e così dura, e naturalmente pone il problema del futuro dell'Ungheria nell'Unione Europea. Non so, francamente, ho la sensazione che il rapporto fra Bruxelles e Budapest è diventato molto molto difficile. Non possiamo escludere che dietro all'atteggiamento di Ursula von der Leyen ci sia stato anche un opportunismo politico. Siamo in una fase molto particolare. Lei è stata rieletta alla presidenza della Commissione europea, ma ci sono le audizioni parlamentari dei prossimi commissari e forse in questa circostanza la presidente della Commissione ha voluto giocare la carta dello Stato di diritto, la carta contro Viktor Orbán, per avere dalla sua il Parlamento europeo in una fase politica molto delicata legata alle audizioni dei commissari e soprattutto al voto di fiducia della prossima Commissione.
Quindi provo a sintetizzare, non sappiamo se è arrivata l'ora del Red der Rationem. Di sicuro il momento storico, politico, europeo può giustificare questo inasprirsi dei toni, peraltro storicamente mai registrati, lo ricordava Beda Romano. Sul futuro però ci sono almeno due possibilità, Beda. Uno è, come dicono alcuni ascoltatori, l'Ungheria fuori dall'Unione Europea, però ricordiamo che non è così facile assolutamente. Secondo, può essere al contrario l'occasione per la politica europea di prendere atto della profonda divergenza ungherese, che ormai è diventata strutturale, e cercare di ricomporla invece che andare al muso duro e allo scontro. E qua però ti chiedo, in che modo? Esistono precedenti, lo dicevi, in parte no, insomma è difficile trovarli, precedenti di ricomposizione, di diverbi, di fratture così, così grosse, così profonde su tanti temi, il rapporto con la Russia, l'immigrazione, i diritti umani, Beda?
Ci sono stati momenti difficili da un punto di vista storico, cioè è stato un momento in cui la Francia negli anni 60 non ha partecipato ai consigli europei, era la politica della sedia vuota, decisa peraltro da un uomo politico di statura, ossia Charles de Gaulle, il presidente francese. In quell'occasione la Francia voleva difendere gli interessi nella politica agricola e boicottò le sedute del Consiglio e così facendo bloccò i lavori istituzionali del Consiglio. Poi ci fu anche un altro momento difficile con l'Austria, ormai 20-25 anni fa, quando andò al potere il partito di estrema destra di Jörg Haider, sì. Cancelliere era ai tempi un democristiano, Schüssel. Le cose si misero piuttosto male, l'Austria fu sanzionata dagli altri paesi membri, poi le cose volsero al meglio anche perché ci fu un cambio di maggioranza in Austria. Insomma, sono casi che succedono, che accadono nell'Unione Europea. Quello ungherese mi sembra particolarmente grave per via dei rapporti che sono peggiorati molto. Visto dall'esterno, la mia sensazione è che ci sia un'incomprensione reciproca. Bruxelles capisce poco la posizione ungherese e di Budapest, e l'Ungheria si sta chiudendo sempre più su se stessa e capisce poco le ragioni dei suoi partner.
Grazie
mille. Una brutta situazione che in politica internazionale tende purtroppo a incancrenirsi.
Incancrenirsi e a peggiorare. Grazie mille per questa fotografia. Beda Romano, firma del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima, Beda.
Arrivederci, grazie.
Sottoscrivo, casomai vi interessasse la mia modestissima opinione, quello che dice Beda. L'ultimo passaggio è fondamentale nelle relazioni, relazioni internazionali. L'isolamento è qualcosa di devastante, il chiudersi in se stessi, il smettere di parlare, lo vediamo anche nella diplomazia, lo vediamo durante i conflitti. Pensate all'isolamento e alle sanzioni verso l'Iran, non hanno affatto risolto il problema, tutt'altro. L'isolamento costringe a cercare altre strade, magari a trovare partner che non sono esattamente in linea con la strategia europea. Insomma, probabilmente qua ci dovrebbe essere un cambio di passo della politica europea per una maggiore comprensione, come diceva Beda Romano. 349-238-6666. Qualcuno si chiede quanto sia possibile o auspicabile un Ungarexit. Possibile? È possibile, ma è molto difficile. Abbiamo spesso raccontato qui in Nessun Luogo Lontano, non è una cosa immediata. Auspicabile? Non lo so, per gli ungheresi non credo. Ricordiamo che i fondi europei li prendono, è parecchio, e prendono anche sanzioni, per carità. Però come spesso abbiamo detto, insomma, non puoi saltare sul galeone quando è ora di remare, butti i remi in barca dicendo remate voi perché a me questi mari non piacciono. C'è anche proprio una profonda frattura di messaggi che vengono dati, di linee politiche. E tant'è, qualcun altro di segno opposto. Orbán è stato criticato perché fa gli interessi del suo paese, non si mette prono a obbedire agli ordini di politicanti, che sarebbero poi politici a tutti gli effetti, se parliamo della commissaria von der Leyen, che fanno tutto tranne che gli interessi di chi dicono di rappresentare. Anche questa è un'affermazione piuttosto discutibile, ma tant'è, gentile ascoltatore. Facciamo una cosa, piccola pausa, sentiamo come se la cava che è la guida, poi torniamo, ci allacciamo le cinture, niente aereo stavolta, prendiamo un vettore e vi porto nello spazio.
Nessun luogo è lontano.
Prima il punto sul Libano, sul conflitto in Vicino Oriente, su Israele, poi il punto sugli stracci che sono volati ieri a Strasburgo. Qualcuno scrive al 349-238-6666, non si capisce perché inserisce nella sgrammaticatura anche la von der Leyen e il canto, così Paolo. Beh, perché non è usuale per la Presidente della Commissione Europea tuonare contro un capo di Stato che fa parte del club dei 27, così come non è esattamente grammaticato mettersi a cantare Bella Ciao mentre sta parlando qualcuno in segno di protesta, per dirla tutta. E qualcun altro torna sul concetto di Orbán riottoso. Penso sia la stessa cosa a livello sociale, scrive un ascoltatore. Se non condividi il pensiero della compagnia che frequenti, cambi compagnia. Il tutto sta poi nello stabilire quale compagnia ha un pensiero più sensato per garantire il progresso. Ha perfettamente ragione. Aggiungiamo però che in questa compagnia, per stare con la sua metafora, gentile ascoltatore, qualcuno si è inventato, per esempio, il PNRR, si è inventato delle regole comuni, e a un certo punto tu, quando fai debito comune, ti compri la tua lattina di bibita, per non fare nomi, sei ben contento di bertela grazie agli investimenti di tutti i membri di questa compagnia. Quindi devi anche beccarti le regole, devi anche rispettarle, non puoi prendere il buono e poi tuonare contro la compagnia che invece amabilmente frequenti. Detto ciò, buongiorno e benvenuto per la prima volta a Nessun Luogo Lontano, Emilio Cozzi, giornalista, lo sapete, autore anche qui in radio di un podcast di particolare successo, ma è coautore di Geopolitica dello Spazio, il nuovo podcast originale di Radio 24, fuori da ieri, lo trovate sul sito, le principali piattaforme. Se vi chiedete ai voi chi è l'altro autore, sono io, Emilio. Ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Giampaolo, buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, un piacere venirti a trovare qui in diretta.
È un piacere, però non suoniamocela troppo, se no risultiamo un po' stucchevoli. No, scherzi a parte. Allora, complice Riccardo Poli, abbiamo tirato fuori questo coniglio dal cilindro, che sostanzialmente, Emilio, che cosa fa? Risponde a una priorità gigantesca, perché noi qua a Nessun Luogo raccontiamo la grande geopolitica, le attualità internazionali, i conflitti, ma li guardiamo su e li raccontiamo su due dimensioni, e in realtà, soprattutto quando si parla di conflitti, bisogna alzare gli occhi alle stelle, come dici tu.
È corretto, perché ormai la dimensione geopolitica, la dimensione strettamente terrestre è intimamente correlata a quella spaziale, e purtroppo sia nel bene, cioè per l'osservazione della Terra, per cui il monitoraggio del clima, le telecomunicazioni eccetera, sia, non dico nel male, ma con una dimensione più minacciosa, più strategica, quella che afferisce direttamente alla difesa, alla sicurezza e ai noi anche alla dimensione militare e quindi alla guerra.
La voce di Emilio Cozzi, partner in avventura, avventura spaziale, una serie di 8 puntate, ma poi Emilio, se ti va, sarai il nostro ospite qui in Nessun Luogo per queste 8 settimane, per magari andare a sottolineare quelle che sono appunto le spigolature verticali, possiamo chiamarla la terza dimensione della geopolitica, quella che ci aiuti a raccontare. Fra l'altro in questo podcast poi racconteremo anche la legislazione che regola la corsa allo spazio e soprattutto gli attori, e fra questi attori ce n'è uno che noi spesso qui a Nessun Luogo, Emilio, citiamo, che è Elon Musk, che ultimamente ha dato un endorsement, super endorsement, alla campagna di Donald Trump. Ma ricordiamolo, Elon Musk è forse l'attore privato più importante nella geopolitica dello spazio.
È senza dubbio l'attore privato più importante, perché faccio un esempio su tutti, con la sua costellazione Starlink, quella che permette la connettività internet a banda larga e bassa latenza dallo spazio, senza che ci siano infrastrutture di supporto terrestre, sostanzialmente permette la comunicazione, nella fattispecie parlavi di Ucraina poco fa, nella zona di conflitto fra Russia e Ucraina, perché senza la sua costellazione l'esercito, la catena di comando ucraina non potrebbe comunicare. Ma è un esempio fra i tanti. Volessimo, ai noi, parlare ancora di Gaza e del conflitto, potremmo anche lì trovare relazioni spaziali molto molto profonde. Penso alle tecnologie di Maxar Technologies, che sono quelle che permettono, grazie all'imaging, di avere ogni giorno dettagliatamente delle foto di Gaza dallo spazio. Ed è anche questo uno dei tanti. Ricordiamolo, Giampaolo, questa cosa non la si sa quasi. Nel novembre del 2023, cioè circa un anno fa, sì, per la prima volta c'è stata l'intercettazione e la distruzione da parte di Israele di un missile balistico partito, pare dagli Houthi, che in effetti lo hanno rivendicato, e che è stato distrutto nell'esosfera, cioè fuori dallo spazio. Potrebbe essere stato il primo atto, peraltro che è stato raggiunto grazie all'utilizzo del sistema di difesa Arrow, che è un sistema che vede la collaborazione di Israele con gli Stati Uniti, potrebbe essere stato il primo atto, non certo e non solo, dell'abbattimento di un'infrastruttura spaziale. Quello la Cina, l'India, gli Stati Uniti e la Russia l'hanno già fatto contro propri satelliti, ma potrebbe essere stato il primo atto di difesa letteralmente di uno Stato rispetto all'attacco di un altro nello spazio. Stiamo parlando di una cosa concreta, non è più fantascienza.
Non è più fantascienza, è quello che cercheremo di raccontarvi in questo podcast. Ritaglieremo anche Emilio in una puntata un ruolo un po' particolare per l'Europa. Quest'oggi parlavamo di stracci che volavano in seno alla plenaria di Strasburgo del Parlamento Europeo. L'Europa che però qualche giorno fa, direi due giorni fa, ha lanciato una missione che è andata a verificare, qua abbiamo un minuto e mezzo, vediamo se riesco a essere sintetico, tu altrettanto, quanto possiamo difenderci sostanzialmente da asteroidi cattivi come quello che fece estinguere i dinosauri. Quindi l'Europa gioca la sua partita nello spazio.
L'Europa gioca assolutamente la sua partita nello spazio. Ti riferisci alla missione ERA, che è partita un paio di giorni fa da Cape Canaveral. Che cos'è? È la prima missione di difesa planetaria europea. Siamo andati, andremo meglio perché ci vorrà un po' di tempo, con una sonda in un sistema asteroidale binario, costituito cioè da due asteroidi, per verificare l'impatto, o meglio le conseguenze dell'impatto di un'altra missione della NASA, in quel caso la missione DART, che tentava di leggermente deviare un asteroide dalla sua orbita, appunto per proteggerci nel futuro. Anche qua lezione, ahimè, geopolitica su che lanciatore è partita la missione europea, sul lanciatore di SpaceX americano, e questo la dice lunga.
Non avevamo dubbi, però almeno abbiamo una buona notizia, Emilio, perché se a Strasburgo volavano gli stracci, stavo dicendo schiaffi, lapsus quasi freudiano, e c'era una certa litigiosità, quantomeno nello spazio l'Europa mostra un fronte comune verso una possibile minaccia e dimostra anche competenze tecnologiche, ricerca scientifica e, appunto, come dici giustamente tu, guardare le stelle non fa mai male. Grazie mille, Emilio, per essere stato con noi. Ci risentiamo prestissimo sul sito di Radio 24 con il nostro podcast. Noi, tempo quasi scaduto, anzi scaduto in questo esatto istante, rubo 4 granelli di sabbia a Sebastiano Barisoni, ricordandovi quello che ci muove più o meno tutti i giorni 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Io avrei il diritto di non vedere volare gli stracci in seno alla redazione con questa battaglia per il metal e queste risposte di Valeria Bernardi, ma ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Sul Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi. Forse ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo.